10:41 andiamo a parlare di un argomento di cui leggevamo oggi in rassegna stampa i titoli, ossia su Repubblica oggi si parlava, no, di questa svolta europea per quanto riguarda i rider, così veniva descritta, e ne andiamo a parlare con chi invece si occupa di questo, perché ne andiamo a parlare con Angelo di Deliverance Milano. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, raccontaci tu, anzi spiegaci tu, cosa c'è dietro questi articoli, no, trionfalistici di un quotidiano come Repubblica. Cosa c'è realmente, cosa ti sta muovendo a Bruxelles, e se realmente poi quello che si muove a Bruxelles a cascata si in qualche modo va a modificare qualcosa per quanto riguarda il lavoro vostro qui nel nostro paese.
Allora, prima di tutto, quando i lettori hanno modo di leggere articoli trionfalistici, c'è sempre da dubitare, perché comunque vada, che bella sia la direttiva, e su questo insomma ne avremo prova dopo aver letto il testo che verrà presentato l'8 dicembre, che però sarà sottoposto comunque ad emendamenti, quindi a correzioni, e dovrà essere approvato dal Parlamento europeo, quindi passerà del tempo prima che questa cosa accada, e quindi la partita non è assolutamente ancora chiusa. Certo, il testo sarà importante perché sarà la base dalla quale si partirà per il provvedimento normativo. Per ottenere il provvedimento normativo, la questione però è che la direttiva, come molti sanno, costruisce un quadro di riferimento giuridico al quale poi gli stati europei devono rifarsi attraverso il recepimento, che dura 3 anni, quindi cioè non è una cosa immediata. Poi magari il governo nazionale decide di fare una legge prima e non allo scadere dei 3 anni, anche se sappiamo che per quanto riguarda le questioni del lavoro e le questioni macroeconomiche di solito si interviene a favore dei ceti più svantaggiati, economicamente più svantaggiati, più fragili, con tempi molto lunghi. Basta pensare a quanto tempo ci è voluto nel nostro paese per ottenere una legge che aggiornasse il nostro welfare rispetto a tutto il resto d'Europa, e sto parlando del reddito di cittadinanza, rispetto al fatto che nel nostro paese non ci sia una legge sul salario minimo, ma ci siano i contratti collettivi nazionali che nei vari ambiti vadano a trovare un riferimento che è un salario minimo, però non vale per tutte quelle categorie a quali un contratto collettivo nazionale viene applicato. Quindi insomma stiamo parlando di questo. Quindi sono appena stato a Bruxelles all'interno di un appuntamento che potremmo definire una convention organizzata da Left, che è il gruppo parlamentare sinistra radicale, e dei Verdi, dove l'europarlamentare Leila Chaibis, per il partito francese France Insoumise, il partito socialista, ha portato avanti dal punto di vista politico le istanze dei lavoratori, facendo anche un gran lavoro con i collettivi di lavoratori in Francia e il sindacato francese, la CGT, che per chi non lo sapesse è come la nostra CGL, perché è il sindacato più grande in Francia, però insomma è un pochino più avanzato e conflittuale della CGL. Per dirne una, durante le lotte e i sabotaggi tra le Loi Travail e i Gilet Gialli, si sono rivendicati i sabotaggi alla rete ferroviaria, cosa che insomma è impensabile in Italia, anche per sancire la differenza.
Senti,
nonostante tutto, quello che mi sento di dire, almeno quello che ci è stato detto, è che i punti sui quali la direttiva sarebbe andata ad esprimersi, qua entro nel vivo della notizia, della questione, sono fondamentalmente 3. La questione della trasparenza algoritmica, la questione dell'inversione dell'onere della prova, perché ad ora un lavoratore, se fa causa, deve dimostrare di essere un lavoratore dipendente, nonostante ci sia una legge che dice che se si verificano determinate condizioni, il lavoratore ha diritto ai diritti della subordinazione. Famoso articolo 2 del Jobs Act, che parla del lavoro eterorganizzato e quindi in qualche modo anche del lavoro di piattaforma. E, terzo punto, la presunzione di subordinazione. Praticamente ci sono degli indici nel nostro ordinamento, anche nell'ordinamento europeo, che determinano delle caratteristiche in cui si svolge il tipo di lavoro, che se si verificano determinano la subordinazione. Quindi la presunzione di subordinazione permette al giudice di far convertire il contratto nel momento in cui il lavoratore impugna il contratto, la propria condizione e chiede il proprio status di lavoratore subordinato venga riconosciuto. Questi tre elementi dovrebbero comporre il pacchetto lavoro sui lavoratori delle piattaforme. Bisogna vedere come si realizzano realmente, perché altrimenti è chiaro che ciò che potrebbe determinare qualcosa di molto utile per i lavoratori potrebbe anche invece diventare un riferimento generico che offre maglie larghe alle aziende per poter sviare. Quindi in questo senso bisogna essere molto pragmatici e non fasciarsi la testa o esultare prima di vedere i risultati di quello che poi verrà realmente portato a termine. Però ovviamente la nostra speranza e la nostra, come si dice, quello che noi auspichiamo è quello di avere e raccogliere ulteriori strumenti per portare avanti la battaglia dei diritti dei lavoratori di piattaforma e dei rider nello specifico, che in qualche modo rappresentano la parte più visibile di un mondo sommerso come quello dei gig worker, la cosiddetta economia dei lavoretti, che poi abbiamo dimostrato, sì, soprattutto attraverso la lotta rider, che di lavoretti non si tratta, ma si tratta a tutti gli effetti di lavoro e di sfruttamento e di precarietà.
Sì, nient'altro che quello che hai riassunto appunto con quest'ultima fase. Poi viene presentata come gig economy, no? Come se fosse un nome accattivante quello gig, quando appunto dietro si nasconde altro che la sigla di lavori brevi, contratti precari, sottopagati e via dicendo. L'ultima cosa, c'è questa stima del fatto che siano raddoppiati i lavoratori della gig economy, no? Da 700.000 nel 2018 al 1.500.000 nel 2021. Quante queste cifre sono reali, se tu ne sei a conoscenza, quanto queste cifre sono reali? Poi c'è anche una sorta di schema che va a parlare, no, della età, titolo di studio, ore lavorate e via dicendo, però leggevo qua che la fonte è una ricerca del 2018, che ormai il 2018 rispetto al 2021, proprio in virtù di quello che hanno scritto, no, del fatto che sono raddoppiati, probabilmente è una ricerca superatissima. Quindi, però, quanto c'è di questi numeri?
Superatissima, la verità è che non conosciamo i dati, ecco. Ci dà anche, da un certo punto di vista, ci restituisce il posto della situazione rispetto allo stato reale delle cose, perché guarda, noi come Delivera Milano, barra Giga Workers, il collettivo politico che poi coordina le attività di diverse assemblee di lavoratori, in maniera particolare dell'assemblea auto-organizzata dei lavoratori a Milano, dell'assemblea auto-organizzata dei lavoratori del call center che si chiama Ma Workers e di Deliveras Milano, che è la Union, il sindacato informale dei rider per quanto riguarda la metropoli. E stiamo portando avanti una ricerca che mappa un po' il lavoro di piattaforma e l'app economy, perché è un mare magnum dove non basta un'app e un'interfaccia per determinare che si tratti di gig economy. La maggior parte di app del lavoro sono, per esempio, banalmente app che riguardano gli annunci, e si incrociano gli annunci con la domanda e l'offerta. Nel momento in cui invece la piattaforma, la cosiddetta piattaforma, matcha domanda e offerta e intermedia lavoro, allora a quel punto si tratta di lavoro eterorganizzato. in quel caso lì quello che vediamo è che la piattaforma è datore di lavoro, e poi ci sono anche delle forme ibride dove la piattaforma in qualche modo condiziona attraverso la sua intermediazione le condizioni di ingresso sia nell'offerta che nella domanda, e le omogeneizza rispetto a degli standard che lei fissa, però senza però occuparsi direttamente dell'organizzazione del lavoro. Però, come si dice, è una zona grigia molto poco diffusa. Nella maggior parte dei casi o sono app che fanno in qualche modo, come dicevo prima, da catalizzatore, da raccoglitore, di aggregatore, ecco il termine giusto, da aggregatore di annunci, oppure è la piattaforma che organizza il lavoro. Però è una cosa che stiamo mappando, e penso solo a livello italiano. A livello internazionale è difficile mettere insieme tutti i dati. Esistono delle stime che parlano di molti lavoratori, di milioni di lavoratori. Addirittura l'ultimo dato parlava di, se non mi ricordo male, 24 milioni di lavoratori che vivono di lavoretti, però è un dato veramente spurio ed è una stima relativa, quindi è difficile sapere quanto sia attendibile in questo momento, perché non ne sappiamo abbastanza.
Perfetto, Angelo, molto esaustivo. Appunto, ci interessava andare un po' a disarticolare, no, la narrazione trionfalistica di un quotidiano come Repubblica, ma soprattutto capire cosa c'era realmente dietro la notizia, visto che quasi i toni sono stati trionfalistici anche all'epoca del famoso accordo della UGL, no? Che tu ricorderai molto bene. Già là si parlava di rivoluzione, no?
A ribaltare i cazzonetti. Bisognerà vedere e avremo modo di valutare. Sicuramente faremo un'assemblea nazionale subito dopo, un coordinamento nazionale, poi un'assemblea per discutere del testo. Appena il testo sarà presentato, avremo modo di leggerlo, di fare le nostre valutazioni, prenderci il tempo per discuterlo e poi per far avere le nostre come si dice, le nostre osservazioni nei canali istituzionali, che in qualche modo dovrebbero essere anche qua, cioè sappiamo sempre la parzialità della possibilità di intervento e di assimilazione da parte degli organi istituzionali, della nostra opinione, che poi è l'opinione dei lavoratori. Dopodiché vedremo, prenderemo posizione sicuramente pubblicamente rispetto a quanto letto e avremo modo di fare le nostre valutazioni, collettivizzarle e portarle a Bruxelles attraverso i canali che sono a nostra disposizione, che poi sono il sindacato europeo, il canale diretto che è aperto attraverso gruppi parlamentari che dal nostro paese, o attraverso la rete europea e internazionale hanno relazioni con chi poi sta all'interno della commissione, e poi attraverso, come si dice, la discussione pubblica e collettiva che ha rappresentato in qualche modo la forza del movimento Rider in questi anni.
Perfetto, grazie Angelo, un abbraccio.
Grazie mille.